Bentornati nella nostra rubrica di teologia morale. Oggi parliamo di democrazia. Di questo tema noi troviamo in realtà una trattazione molto articolata nell'enciclica Centesimus Annus. Con elementi che ritengo veramente importanti e interessanti proprio per la nostra prospettiva. Per esempio, in questa enciclica, un punto basilare è proprio la persona umana. Non può esserci un'autentica democrazia. Appunto, dice l'enciclica al numero 46, se non c'è una retta concezione della persona umana. E questa concezione esige che appunto ci sia, tra l'altro, come dire, si creino le condizioni necessarie per la promozione appunto delle persone mediante l'educazione e la formazione ai valori. È chiaro che quando noi mettiamo la persona umana al centro, allora chiaramente capiamo che, come dice anche il compendio della dottrina sociale, la democrazia non è una sorta di rispetto formale di alcune regole, ma è molto di più. È l'accettazione comune di valori che muovono, potremmo dire, la democrazia stessa. E alla base, ovviamente, c'è la dignità di ogni persona umana, il rispetto dei diritti umani correttamente intesi, come anche abbiamo visto nella precedente puntata, e l'assunzione del bene comune, tema, come abbiamo visto, cruciale per tutta la dottrina sociale. Ma allora è evidente che questo ci mostra subito qual è il rischio principale per le attuali democrazie e il relativismo etico, cioè ciò che in qualche modo ci induce a considerare come inesistente un criterio oggettivo e universale su cui fondare tutto l'apparato morale, così come appunto un'idea di verità. Tanto che, dice il compendio numero 407, riprendendo in realtà ancora una volta Centesimus Annus, leggo: oggi si tende ad affermare che l'agnosticismo e il relativismo scettico sono la filosofia e l'atteggiamento fondamentale rispondenti alle forme politiche democratiche. E parallelamente a questo, che quanti sono convinti di conoscere la verità non siano affidabili dal punto di vista democratico, cioè potremmo dire in questa idea evidentemente come dire pregiudizievole o se non addirittura erronea, si ritiene che il credere che ci sia una verità che, ripeto, come ho detto tante volte, è un dato di ragione, non, prima ancora che di fede, possa andare a compromettere la democrazia stessa. Anzi, si abbraccia un'idea di verità come la verità della maggioranza, come qualcosa di variabile a seconda dei vari equilibri politici, ma evidentemente se non esiste nessuna verità, allora le idee e le convinzioni possono essere facilmente strumentalizzate per fini di potere. Ed è veramente quello che noi abbiamo sott'occhio anche in questo momento, per tutta una serie di progetti di legge che veramente sembrano proprio rispecchiare queste parole, tanto che non a caso il compendio di dottrina sociale dice: una democrazia senza valori si converte facilmente in un totalitarismo aperto o subdolo. Allora capiamo anche che la democrazia non è il fine, ma forse uno strumento, e che non ha una moralità intrinseca, ma la sua moralità dipende dalla conformità o meno alla legge morale. Tanto che poi il compendio passa ad analizzare la dimensione morale di coloro che hanno il compito della rappresentanza politica. Parlando di un tema peraltro importante quanto oggi trascurato, che è l'autorità, dicendo che l'autorità è un qualcosa di esercitato mediante il ricorso, pensate un po', alle virtù. E questo mi sembra molto bello, molto importante, quanto evidentemente trascurato. Il compendio già in precedenza aveva trattato il tema dell'autorità come forza morale. Non dobbiamo dimenticarci che il concetto di autorità è un concetto molto importante per il cristianesimo, è un qualcosa che, come sappiamo, si fonda in Dio, che ne è il primo principio e l'ultimo fine. Motivo per cui l'autorità in senso cristiano non può essere intesa come una forza determinata da criteri di tipo sociologico o storico, ma anzi, come dire, deve ricordare che appunto questa autorità si regge in Dio. E come dice Giovanni XXIII nella Mater et Magistra, se questo ordine è scisso da Dio, si disintegra. Proprio a dimostrazione che quando si parla di autorità si intende non una volontà di potenza, ma piuttosto ciò che riconosce, rispetta e promuove i valori morali e umani, prima di tutto, e che questi valori umani sono strettamente collegati a ciò che l'uomo è e quindi alla verità dell'essere umano, e quindi devono esprimere e tutelare la dignità della persona. Non sono valori, come già anche abbiamo un po' accennato, che lo Stato crea e di conseguenza non li può né modificare né distruggere, non sono frutto di una maggioranza o di un accordo, ma sono appunto intrinseci. E quindi ancora una volta ci troviamo di fronte a un'autorità che ha come ago della bilancia veramente la legge morale, tanto che diciamo, possiamo dire che la manifestazione dell'autorità, che invece non è appunto non rispetta tutto questo, è scissa da Dio, come possiamo dire, emana leggi ingiuste. L'autorità come forza morale è chiamata a emanare leggi giuste, cioè conformi alla dignità della persona umana e ai dettami della retta ragione. Quando invece una legge è in contrasto con la retta ragione, possiamo chiamarla legge iniqua. E in questo caso cessa di essere legge, come direbbe San Tommaso d'Aquino, e diventa un atto di violenza. Allora capiamo anche che le cose sono viste in questo caso in un'ottica forse veramente da riscoprire. Ultimo aspetto importante, perché tra gli strumenti di partecipazione democratica bisogna tenere conto della informazione. Un'informazione che spesso non rispetta a sua volta, potremmo dire così, come dire, non contribuisce a rendere la persona umana migliore, no? Più matura spiritualmente, più cosciente della dignità della sua umanità, ma un'informazione quindi che invece di essere a servizio del bene comune, spesso invece si rende braccio dell'ideologia, del desiderio di profitto, del controllo politico, e allora è un'informazione ancora una volta priva di valori, di principi morali, tanto che il compendio al numero 414 dice: tra gli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione del diritto all'obiettività nell'informazione, merita attenzione il fenomeno delle concentrazioni editoriali e televisive, con pericolosi effetti per l'intero sistema democratico, quando a questo fenomeno corrispondono legami sempre più stretti tra l'attività governativa, i poteri finanziari e l'informazione. Vedete come appunto la dottrina sociale ha una chiarezza che a sua volta illumina le coscienze su aspetti che forse noi abbiamo per troppo tempo delegato unicamente al mondo laico. Invece io credo che in questo insegnamento, veramente in questa dottrina, ci sia una ricchezza incredibile di come la visione cristiana permette ed è l'unica veramente che può fondare una società capace di rispettare la persona umana e di garantire il bene comune. Io vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata di Preferisco il Paradiso.